Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones, questa è l'ottava puntata e siamo Giorgio e Cristina e questa come sempre una rubrica che vuole raccontare la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema e iniziamo con una frase di Olympe de Gouges che disse durante la Rivoluzione Francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Eccoci, buon pomeriggio a tutte e tutti, io sono qua super influenzata ma non mi arrendo perché oggi bisogna parlare di femministe che non si sono arrese certamente per un raffreddore. E quindi siamo qui, come ha detto Cristina, la nostra rubrica è una rubrica che appunto vuole portare alla luce la storia sommersa delle donne e la preistoria di cui abbiamo discusso nella prima puntata. I brani che sentirete come sempre sono brani cantati o composti o entrambi da donne e come dire, tutte queste puntate sono comunque in una maniera o nell'altra legate l'una all'altra perché di fatto la storia delle donne, le loro rivendicazioni, il loro pensiero si lega nel corso della storia patriarcale così come nella preistoria. Il femminino, che fosse preistorico o quello che poi viene riscoperto come sopito dentro ogni donna nell'età patriarcale, quindi dominata dal maschiocentrismo e dalla violenza maschile, riemerge comunque in ogni donna.
Ecco, e la scorsa puntata abbiamo parlato ampiamente di quella che forse può essere definita la prima vera femminista della storia, che è Mary Wollstonecraft, che è la madre di Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein. E iniziamo con una frase sua. Ricordiamo che lei, che Mary Wollstonecraft nacque nel 1759 e morì nel 1797. E vogliamo ricordarla così anche in questa puntata. È tempo di compiere una rivoluzione nei modi di esistere delle donne. È tempo di restituire loro la dignità perduta e fare in modo che esse, come parte della specie umana, si adoperino riformando se stesse per riformare il mondo. Wow!
Direi. Sì, sì, ci sono determinati tipi di aforismi che dovrebbero essere veramente tatuati sulla pelle, sui muri, ovunque, per ricordare insomma ad ogni donna che il fuoco che abbiamo dentro non ha effettivamente alcun tipo di confine nella sua espansione. Ma allora oggi appunto ovviamente la citazione a Mary Wollstonecraft era doverosa proprio per il fatto che Mary Wollstonecraft, così come Olympe de Gouges di cui abbiamo discusso invece nella puntata non la scorsa, quella ancora prima, sono state i loro scritti, quindi le rivendicazioni dei diritti delle donne e il loro pensiero appunto per dire no, noi come donne siamo un soggetto collettivo e dobbiamo essere una soggettività e siamo esseri umani insomma e come esseri umani, come individui indipendenti così vogliamo essere e vogliamo essere trattate quindi con rispetto e soprattutto essere legalmente riconosciute nella vita sociale e politica, sono state appunto due scrittrici, due femministe e due grandi pensatrici che sono state chiaramente lette e riprese anche dalle femministe americane. Le femministe, che io parlo chiaramente di femministe anche se ci stiamo riferendo al femminismo di prima ondata che spesso a cui ci si riferisce anche alle volte come protofemminismo, proprio perché è un femminismo che ricerca appunto il voto, il diritto al voto, l'uguaglianza dal punto di vista politico eccetera, che come vedremo poi nelle prossime puntate invece si faranno delle distinzioni invece per quanto riguarda il femminismo di seconda ondata, quello di rivendicazione proprio del soggetto femminile indipendente anche da quello maschile ma in maniera assolutamente quasi totale insomma. Ma allora sentiamoci il primo brano così che poi possiamo entrare un po' più in merito alla questione del primo femminismo.
Il primo brano è Daffy con Warwick Avenue dall'album Rock Ferry del 2008. Buon ascolto.
Buon ascolto.
When I get to Warwick Avenue, meet me by the entrance of the tube. We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line. When I get to Warwick Avenue, please draw the past and be true. Don't think we're okay just because I'm here. but I want to be free. Baby, you've heard me. You don't love me. I want to be free. Baby, you've hurt me. All the days spent together, I wish for better, but I didn't want the
dream. Rieccoci su Radio Banda Larga, sempre ottava puntata di I Amazone. Sentiamo ancora Duffy in sottofondo e stiamo parlando di donne che stanno ancora nell'Ottocento, no?
Con le spento, okay? Sì, assolutamente.
Okay, ci siamo? Perfetto.
Sì, parliamo ovviamente dell'Ottocento, perché abbiamo ricordato poco fa Mary Wollstonecraft, che ha vissuto nel Settecento, il suo scritto più famoso, La dichiarazione dei diritti delle donne del 1792. E ora appunto ci spostiamo fuori confine, andiamo appunto negli Stati Uniti d'America. L'altra volta siamo riusciti a parlare un pochino del femminismo di prima ondata americano, avevo citato Lucrezia Mott e del fatto che lei era una vera tigre nel riuscire, una leonessa nel riuscire a fondamentalmente tirar giù ogni critica mossa da uomini terribilmente misogini e sessisti che dicevano che la Bibbia diceva che le donne dovevano essere insomma serve del, quasi del padrone, anzi neanche quasi, perché l'uomo così veniva considerato e quindi non dovevano avere un'educazione, eccetera. Loro avevano scritto tra l'altro La Bibbia delle donne, che divenne un bestseller, Lucrezia Mott con Ante Elizabeth Cady Stanton, di cui parliamo adesso, e proprio per dire la Bibbia in realtà dice e ci dimostra che le donne hanno molto spesso alzato la testa, quindi insomma... E il vostro ecco la parola che l'altra volta continuavo a non saper dire.
Istituzione clericale.
Istituzione clericale, bene. E che appunto ha dato un senso a una religione come quella del cristianesimo, che in realtà, a loro avviso quantomeno, non era una religione per tutte e per tutti, non soltanto per gli uomini. Ma allora, parliamo di Elizabeth Cady Stanton, prima di sentire poi il prossimo brano, per poi entrare sempre più in merito della cosiddetta dichiarazione dei sentimenti, che venne scritta nel 1848 da Elizabeth Cady Stanton, da Lucrezia Mott e da Susan B. Anthony, con diverse altre donne, più di una ventina mi risulta, e scrissero questa rivendicazione dei... questa dichiarazione dei sentimenti, riprendendo la dichiarazione di indipendenza americana, per poter affermare che, come aveva fatto la stessa Olympe de Gouges, così come fece Mary Wollstonecraft, insomma avevano ripreso una stesura originale, modificandola affinché in questa dichiarazione e rivendicazione dei diritti non ci fosse solo l'uomo e il cittadino, ma anche la donna e la cittadina, perché sennò allora non possiamo parlare di dichiarazione dei diritti universali, perché in quell'universale, se le donne non ci sono, di cosa stiamo parlando, insomma. E Elizabeth Cady Stanton era appunto una lettrice che è accanita anche di Mary Wollstonecraft, non a caso, e infatti per lei, così come per le altre donne che si trovarono poi nel 1848 a Seneca Falls, vicino a New York, per questi due giorni nel luglio di questo anno, credeva profondamente che l'educazione avrebbe salvato le donne e avrebbe permesso loro di uscire dal ruolo di moglie e di madre a cui erano costrette, un ruolo che ovviamente in realtà lei, come molte altre donne, non rifiutava, però riteneva assolutamente giusto che le donne non avessero soltanto quello da fare, ma potessero essere anche altro, infatti. E non è un caso che poi, tra l'altro, appunto, lei dica che le donne devono avere innanzitutto diritto e lei dice proprio comando, quindi dominio della loro sessualità, delle loro relazioni sessuali e del loro mettere al mondo i figli. Quindi riprende appunto il fatto che le donne devono avere la possibilità di gestire il loro essere madri e il loro essere mogli, ma allo stesso tempo ritiene, come detto, fondamentale anche un'attività outdoor, quindi un'attività fuori dalle quattro mura domestiche che permetta loro un'educazione accademica per loro e per i loro figli, proprio perché ci sia uno scambio reale fra madre e figli e poi appunto ci sia una relazione paritaria fra maschi e femmine. Ma allora direi che potremmo leggere uno stralcio,
sì, noi abbiamo
della dichiarazione
uno stralcio
dei sentimenti.
Dalla dichiarazione dei sentimenti del 1848 di Elizabeth Cady Stanton, Susan Anthony,
Lucrezia Mott e molte altre,
e molte
sì,
altre
sì,
ed è il seguente. Allora, noi consideriamo come di per sé evidenti queste verità, che tutti gli uomini e le donne sono stati creati uguali, che il Creatore ha donato loro certi diritti inalienabili, tra i quali quello alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità, che per salvaguardare questi diritti vengono istituiti governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati. Ora, alla luce di questa totale oppressione di una metà del popolo di questa nazione, del suo degrado sociale e religioso, nonché delle ingiuste leggi sopramenzionate, poiché le donne si sentono fortemente maltrattate, oppresse e fraudolentemente private della maggior parte dei loro più sacri diritti, noi insistiamo affinché esse abbiano accesso immediato a tutti i diritti e i privilegi che spettano loro in quanto cittadine degli Stati Uniti.
Insomma, questo è uno dei brani della dichiarazione dei sentimenti del 1848, ma ce ne sono moltissimi altri, alcuni riusciremo a dirli anche in questa puntata. Uno lo trovate direttamente sulla pagina di I Amazonians su Facebook, che appunto rivendica il fatto che le donne sono decisamente stanche di essere sminuite, di essere trattate come serve, di essere fondamentalmente di interiorizzare loro stesse questo odio di sé, un odio, questa misoginia interiorizzata di cui abbiamo parlato più volte, che purtroppo esiste ancora in maniera feroce tuttora. Ma allora sentiamoci un altro pezzo prima di continuare il nostro discorso sul femminismo americano.
Abbiamo un pezzo che è famosissimo, un grande classico di Janis Joplin, Piece of My Heart.
Sì, questo bellissimo pezzo che è in realtà di Erma Franklin, sorella di Aretha Franklin, scritto nel 67, ma che porta al successo clamoroso Janis Joplin nel 1968.
Buon ascolto. sempre su Radio Banda Larga, ottava puntata di I Am a Zone. Siamo Giorgio e Cristina e abbiamo in sottofondo ancora Piece of My Heart di Janis Joplin. E ricordo questa chicca che abbiamo trovato, che questa canzone è originariamente un pezzo di Erma Franklin, sorella di Aretha Franklin, nel 1967, una cosa che di solito uno non sa perché la riconduce subito a Janis Joplin, che la portò al grandissimo successo. Allora, stavamo parlando...
Che voce che ha Janis Joplin,
sì, liberatoria.
Brividi,
proprio.
Brividi.
Sì.
Assolutamente sì. Addio, senti sto urlo. Ok, andiamo avanti. Ma allora... stavamo parlando appunto della dichiarazione dei sentimenti del 1848, una dichiarazione che è stata appunto una dichiarazione, scusate, sì, una dichiarazione che okay, mi stavo confondendo da sola, da Elizabeth Cady Stanton, Lucrezia Mott, Susan B. Anthony e molte altre donne come Martha Wright, Mary Ann McClintock e così via, che si trovarono appunto nel luglio del 1848 a Seneca Falls per discutere appunto questa convenzione dei diritti, sui diritti delle donne, dei diritti delle donne, per dire ok, ne abbiamo abbastanza, vogliamo i nostri diritti. Ricorderei, cosa triste, ma lo vedremo poi anche nella prossima puntata in cui invece ci trasferiamo di nuovo nella vecchia Europa per parlare delle suffragette, quindi del movimento di prima ondata inglese. Non temete, ci sarà una puntata speciale per il femminismo italiano, quindi non ci siamo affatto dimenticate della nostra nazione. E appunto in cui la rivendicazione, la lotta per i diritti delle donne, ma come abbiamo già visto con Olympe de Gouges e con Mary Wollstonecraft, è cosa lunga ed estenuante. Insomma, le donne non hanno mai un momento per respirare, per stare tranquille, per riuscire a insomma ad ottenere quello che, per cui lottano tanto strenuamente e in breve tempo. Dicevo, 1848, dichiarazione dei sentimenti, rivendicazione del diritto al voto in America 1919. Quindi,
beh,
insomma,
sempre meglio che in Italia, che abbiamo dovuto aspettare nel 1946.
Sì, effettivamente sì. Però insomma, vedremo poi anche in Italia quante voci femministe hanno lottato nel corso anche dell'Ottocento e prima per i diritti delle donne.
Ma leggiamo sì, certo, ancora una frase, va?
Sì.
Allora, sempre dalla dichiarazione dei sentimenti. Allora, la storia del genere umano è una storia di ricorrenti offese e usurpazione attuate dall'uomo nei confronti della donna, al diretto scopo di stabilire su di lei una tirannia assoluta. Nel contratto di matrimonio ella è costretta a giurare obbedienza al marito, che quindi diventa a tutti gli effetti il suo padrone, dal momento che la legge gli conferisce il diritto di privarla della libertà e di infliggerle punizioni.
Esatto, sì, appunto. Questo poi, tra l'altro, quest'ultimo piccolo brano riguardante il matrimonio si lega al brano che abbiamo letto l'altra volta di Harriet Beecher Stowe, che scrisse appunto La capanna dello zio Tom, in cui lei stessa appunto affermava come nel matrimonio la donna non ha alcun tipo di diritto, che legalmente la donna non esiste, anche quando è lei stessa fondamentalmente a lavorare e a ottenere quindi il denaro per poter essere indipendente, denaro che però non le appartiene mai, perché la vita delle donne non appartiene loro, appartiene sempre agli uomini, gli uomini intesi anche come Stato, e lo vediamo anche oggi per quanto riguarda invece questioni decisamente prese molto spesso sotto gamba per questa ondata così liberale, libertista, eccetera eccetera, come la questione appunto della GPA, dell'utero in affitto e così via. Ma insomma, ci ritorneremo anche a questo. Sentiamoci però un altro brano e poi torniamo di nuovo qua in diretta.
Allora, abbiamo le Coco Rosi con Madonna, dall'album La Maison de Mon Rêve del 2004.
Esattamente, Coco Rosi, questo duetto di sorelle spumeggianti che adesso potete sentire con questo loro brano assolutamente molto affascinante. Buon ascolto.
Aspettiamo che inizi. Dovrebbe, eccolo qua.
Yes, Madonna, won't you give me a kiss? One of your soft, sweet, pretty smiles. Yes, Madonna, won't
voci di Le Coco Rosi in sottofondo ancora, con la canzone Madonna, e stiamo per iniziare a parlare di abolizionismo, e già la scorsa puntata abbiamo citato questa donna che ebbe moltissimi figli e nonostante fece una vita abbastanza da casalinga riuscì a sforonare non solo un libro, però in particolare uno famosissimo, La capanna dello zio Tom, che fece il botto quando uscì, perché l'anno dopo la pubblicazione, che era il 1852,
Fu letto tantissimo, fu acquistato tantissimo.
Sì, vendette 300.000 copie l'anno successivo alla pubblicazione. E ricordiamo che questa donna, Harriet Beecher Stowe, che nacque nel 1811 e morì nel 1896, studiò all'Hartford Female Seminary, fondato dalla sorella maggiore Catherine nel 1823, e fu una delle istituzioni d'educazione femminili più importanti e prestigiose d'America, con un'attenzione particolare sui classici, sulle lingue, sulla matematica, per cui appunto aveva una buona istruzione questa donna.
Sì, sì, come abbiamo detto già nelle scorse puntate, l'educazione è punto fondamentale della rivendicazione femminile. Ovviamente qua stiamo parlando anche della richiesta del diritto al voto e quindi dei movimenti di suffragio universale.
Sì, e ricordiamo che nel 1850, due anni prima l'uscita della capanna dello zio Tom, venne approvata una legge sugli schiavi fuggitivi che proibiva l'assistenza agli schiavi fuggitivi e costringeva al pagamento di feroci sanzioni a chi li avesse mai protetti. E quindi gli schiavi che scappavano da uno stato per andare in uno libero erano direttamente rispediti al mittente, proprio come dei pacchi, come degli oggetti, come della merce.
Assolutamente,
e quindi
sì.
Questo libro aprì la strada all'abolizionismo, anche perché Harriet Beecher Stowe in vari punti, in vari passaggi molto toccanti del libro, invoglia per esempio le donne bianche a mettersi nei panni delle madri nere che vedevano i loro figli venduti schiavi il giorno dopo, per esempio. C'è un passaggio del libro molto toccante su questo.
Assolutamente sì, e poi appunto adesso parlerò un po' più del contesto abolizionista americano e del fatto che effettivamente in realtà è già negli anni, insomma nel 1700 che inizia un movimento abolizionista. Vedremo poi quanto dovranno aspettare anche gli schiavi per non poter essere più considerati tali, ma appunto liberi. Direi soltanto più un'altra cosa prima di sentire il prossimo brano, così poi rientriamo più nel contesto di nuovo storico e politico dell'abolizionismo, che si unisce assolutamente al movimento di suffragio femminile, dei diritti delle donne, perché come vi dirò a breve, già la stessa Beecher Stowe conosceva molte rivendicatrici di diritti femminili e contro lo schiavismo nere, così come Lucrezia Mott e così via. Quindi la sorellanza fra donne, al di là del colore di pelle, c'è sempre stata. Vi dirò poi nello specifico ancora quanto, a che livello c'è stata in maniera successivamente. E direi appunto soltanto più questa cosina prima di sentire il prossimo brano, sempre di Harriet Beecher Stowe, che nel 1868 fu la prima direttrice di questo giornale, Hearth and Home Magazine, che fu una delle prime pubblicazioni che appunto cercava di avere delle lettrici esclusivamente donne. E appunto aveva anche fatto una campagna affinché i diritti delle donne sposate venissero fondamentalmente ampliati, affinché le donne avessero, come detto già prima anche da Elizabeth Cady Stanton, il diritto alla loro persona, alla loro sessualità e al loro essere mogli e madri in maniera fondamentalmente indipendente, non più come serve.
Abbiamo come prossimo brano un bellissimo pezzo di Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking, del 1966, e questa canzone venne adottata dalle truppe americane durante la guerra del Vietnam come canto durante le marce, e la Sinatra in un'occasione si recò in Vietnam appunto per esibirsi davanti ai soldati, quindi
esatto.
Ascoltiamola.
Non è un caso che appunto sentite questa canzone come colonna sonora di Full Metal Jacket.
Oltretutto
il film in cui appunto è ambientato durante la guerra in Vietnam. Buon ascolto.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
E rieccoci. Eccoci qua con la voce ancora in sottofondo di Nancy Sinatra, questo bellissimo pezzo. Allora, stiamo parlando di abolizionismo e io qui in questa puntata lascio un po' più la parola a Giorgia, perché io sono più esperta di mondo antico, mentre invece tu hai studiato tantissimo queste cose, il mondo più moderno e soprattutto la storia delle donne moderne,
sì, certo,
direi.
Sì. Diciamo, okay. Un femminismo più... insomma, più attivo dal 700 all'800, 900.
Quindi
eccetera.
È proprio il tuo pane questo.
Il mio pane, il mio campo.
Assolutamente. Ricordiamo solo che nell'America e in Europa occidentale l'abolizionismo era un movimento che proponeva di porre fine alla tratta atlantica degli schiavi africani e a liberare quelli assoggettati a schiavitù.
Esattamente, sì, come detto appunto, il movimento abolizionista negli Stati Uniti nacque in realtà in tempi... non direi non sospetti, ma sospetti proprio perché stiamo parlando sempre del momento storico illuminista, e quindi la ragione posta al centro, come abbiamo già visto con Mary Wollstonecraft. Quando la ragione è posta al centro, ovviamente anche emerge così questo desiderio forte di rendersi conto che ci sono delle giustizie sociali che dovrebbero essere combattute, perché non sono ragionevoli, perché non portano perché cerco sempre avverbi strani, non so. No, volevo proprio usare l'avverbio, vabbè, non importa.
No, allora lasciamo perdere.
Vabbè, comunque appunto, che appunto per questioni proprio di ragione reale non potevano essere più considerate norma. Non, il fatto che negli Stati Uniti d'America non soltanto continuassero ad essere portati tramite la tratta di esseri umani dall'Africa molti schiavi appunto dei vari stati dell'Africa, ma gli stessi nativi americani, cioè i veri americani, erano rimasti in schiavitù nel corso appunto di tantissimi secoli. E appunto, come detto, si istituirono nel corso del Settecento, quindi ancora prima del 1865, che appunto con la guerra civile fu questo l'anno in cui venne proclamata la fine della schiavitù, che appunto si... donne e uomini che si erano mossi perché la schiavitù fosse abolita, ma negli Stati Uniti d'America, gli Stati Uniti d'America sono tanto grandi, quindi fondamentalmente le leggi perché ci fosse una libertà di diversi, scusate, stavo per togliere il filo che ci lasciava in diretta, occhio tantissimo, appunto sono state fatte in diversi stati, non in tutte, ad esempio nel Massachusetts già alla fine del 1700 aveva permesso appunto una legge, la Freedom Suits, che sfidò appunto la schiavitù, e basandosi sul principio per cui tutti gli uomini sono uguali, dichiarando questo. È partita un'altra canzone. Ok, appunto dicendo che tutti gli uomini sono uguali, automaticamente non potevano esserci uomini schiavi e donne schiave, ovviamente. Ma allora direi due cose soltanto, visto che ho fatto già ripartire di nuovo il nostro sottofondo musicale prima di sentire appunto l'altra canzone. E come ho detto prima, molte donne nere, afroamericane, dell'Africa e così via, avevano combattuto attivamente per la loro liberazione, per la liberazione delle loro figlie, dei loro figli, per la loro liberazione delle loro famiglie, e in maniera congiunta anche per la liberazione delle donne, appunto, da una schiavitù, non soltanto quella fisica, perché ovviamente bisogna tenere sempre bene a mente che se le donne bianche negli Stati Uniti d'America erano considerate serve e avevano comunque a loro modo un padrone, dal punto di vista legale, tra virgolette, non erano considerate tali, o così non venivano percepite, mentre le donne nere erano considerate veri e propri oggetti, mezzi, nemmeno donne fondamentalmente. E quindi questo doppio pericolo, questa doppia discriminazione che le donne nere vivevano, e tra l'altro in realtà in parte vivono ancora oggi negli Stati Uniti, è molto importante da sottolineare. È importante sottolineare come queste donne nere, come Maria Stewart, come Frances Harper, come Susan Through, su cui tornerò dopo per il suo discorso nel 1851, che divenne appunto un discorso assolutamente emblematico per i diritti delle donne e contro l'abolizione della schiavitù, sono donne che appunto si conoscevano fra di loro, conoscevano Elizabeth Cady Stanton, si conoscevano l'una con l'altra, quindi il sentimento di sorellanza è sempre stato molto forte. Quando sentite molto spesso magari appunto sentire che le donne bianche odiavano le donne nere e così via, non sto dicendo che non ci fossero casi di razzismo eccetera, ma all'interno del movimento di rivendicazione di diritti, quindi del femminismo, le donne si vedevano come donne, appunto, non c'erano questioni di razza che potessero mai tenere. E quindi tutto ciò che invece sentite come per dire che invece le donne si odiavano a vicenda, è tutto frutto di questo patriarcato maledetto che vuole mettere le donne l'une contro le altre, che le vuole porre appunto in scontro costante, in odio costante. Non è cosa reale dal punto di vista storico.
E ricordiamo, come abbiamo detto precedentemente, che appunto anche nella capanna dello zio Tom di Harriet Beecher Stowe assolutamente c'è un gemellaggio tra donne bianche, sì, e nere. Quindi l'autrice dice alla donna bianca: mettiti nei panni di questa donna nera, e tu che cosa faresti se non fuggire, se non proteggere,
esatto,
tuo figlio,
esatto,
eccetera eccetera, come sta facendo. Quindi
le donne diventano soggetto collettivo e se ne rendono
conto. Esattamente.
Ma allora sentiamoci il prossimo pezzo,
che è Blondie, One Way or Another, da Parallel Lines del 1979. Buon ascolto.
Buon ascolto.
One way or another, I'm gonna find you, I'm gonna get you.
Ed eccoci con la voce di Blondie ancora in sottofondo, ottava puntata di I Amazone. Siamo Giorgio e Cristina e siamo su Radio Banda Larga. Allora, stiamo parlando di lotte femminili e femministe, sì, per l'abolizionismo negli Stati Uniti d'America.
Per l'abolizionismo sempre ovviamente connesso anche non soltanto alla lotta contro la schiavitù, ma anche per i diritti delle donne, insomma. È una cosa che non è assolutamente imprescindibile, soprattutto per Elizabeth Cady Stanton, di cui vi dirò poi, anzi ve lo dico adesso magari, che nel 1869 fondò la National Women's Suffrage Association e si divise fondamentalmente dall'Associazione dei diritti degli americani, perché che sosteneva invece, che supportava il 15° emendamento degli Stati Uniti d'America, America, per dire che appunto ogni uomo, al di là del colore della pelle, avrebbe dovuto avere il diritto al voto. Elizabeth Cady Stanton, così come tante altre, ha detto no, non ci stiamo, il diritto è per tutti e per tutte, se no noi non combattiamo sempre come al solito per gli altri, sempre come al solito per gli uomini. E proprio anche qua viene fuori il fatto che il colore della pelle non conta per noi, conta il fatto che siamo soggetto donna e noi come donne stiamo combattendo da anni per noi stesse, perché dobbiamo continuare a mettere da parte la nostra lotta di nuovo per la lotta di qualcun altro, sempre e comunque, insomma. E quindi questo anche è, come dire, si connette, si lega al fatto che le donne si vedevano come soggetto unico ed erano stanche di essere considerate sempre come al solito serve dell'uomo in una maniera o nell'altra, anche nelle loro lotte politiche. Ma allora direi qualcosa invece adesso su Susan E. Through, che è il cui nome insomma reale era Isabella Bumfrey. Cambiò questo nome quando si rese conto, un po' come una Giovanna d'Arco dell'Ottocento, che la sua lotta per l'abolizionismo e per i diritti delle donne era voluta dallo stesso Gesù, dallo stesso Dio, insomma. E quindi lei, che nacque nel 1797 e morirà nel 1883, vi dico più che altro perché abbiamo il tempo un po' contato, quindi vado direttamente al punto. Nel 1851, durante questa convention, lei parlerà in prima persona dicendo appunto che lei è lì come donna e come nera, ed è una donna a tutti gli effetti, proprio perché molti uomini alla sua cospetto l'avevano detto no, tu sei un uomo. Questa è un'altra accusa che viene sfruttata dagli uomini nei confronti delle donne che lottano per i propri diritti. Vedremo poi nella prossima puntata che succederà lo stesso anche per quanto riguarda le suffragette, e cioè il fatto che le donne che non si mettono la gonna, le donne che vogliono il diritto al voto, che vogliono essere fondamentalmente esseri umani, in realtà sono uomini. Insomma, questa tiritera e questa retorica la sentiremo molto spesso e in maniera continuativa nel corso del tempo. Cambierà sfumatura, cambierà diciamo un po' così l'imballaggio, quello superficiale, ma i contenuti rimarranno sempre assolutamente gli stessi. Ma allora direi di leggere due cosine prima di sentire il prossimo brano, appunto da questo suo discorso fatto appunto da Susan E. Through nel 1851, in cui dice che lei ha muscoli esattamente come ha gli stessi muscoli di un uomo, lei fa lo stesso lavoro se non di più di un uomo, che lei ha arasto, sa arare, sa raccogliere, sa decorticare, sa tagliare a pezzi e falciare nella stessa identica maniera in cui un uomo lo sa fare. E poi continua, sono di nuovo forte come qualsiasi uomo, e poi ribadisce non devi essere spaventato di dare a noi dei diritti, non devi avere paura appunto di darci qualcosa di più, perché quello che chiediamo è semplicemente di poter riempire la nostra piccola pinta, come avevo già messo su I Amazone, sul gruppo Facebook l'altra volta, con una foto appunto di Susan E. Through, lei, una citazione appunto da questo discorso nel 1851, era quello in cui appunto diceva agli uomini viene dato, adesso non ricordo più, un quarto di gallone, quindi facciamo conto più di 2 litri di da bere, un contenitore più di 2 litri, alle donne ne viene dato uno che non è neanche mezzo litro, e dobbiamo sempre faticare a bestia per riuscire a riempire sta mezza pinta, motivo per cui lei quindi qua ovviamente ribadisce bene il concetto che non vi stiamo togliendo niente, se noi abbiamo dei diritti non togliamo a voi i vostri, anche perché i vostri diritti sono in realtà privilegio. E poi allora continua e dice: non posso leggere, non posso ascoltare, ma posso ascoltare la Bibbia e imparare che se Eva ha causato il peccato originale, datela una possibilità alle donne di rimettere tutto a posto, di rimettere appunto le cose in pari. E poi, cosa invece assolutamente insomma, che si distacca invece da una sorta di servilismo religioso, quindi dell'idea che effettivamente Eva sia stata la causa del peccato originale, e quello in cui lei dice che sono appunto Maria e Marta quelle che hanno fatto sì, che hanno supplicato appunto Gesù di risvegliare il fratello Lazzaro, e lei poi appunto continua ancora dicendo che Dio non è un uomo, Dio non ha un'essenza di uomo, e che Gesù è nato da una donna e da Dio, e Dio per lei appunto è un'essenza che assolutamente travalica l'aspetto sessuale, ma ribadisce bene che invece è una donna che l'ha portato in grembo, è una donna che l'ha messo al mondo, e quindi appunto questo è assolutamente anche un punto fondamentale nella lotta così delle donne come soggetto che dà la vita, e riprendiamo appunto il femminino preistorico e la capacità di dare la vita delle donne.
Ebbene, abbiamo il prossimo brano, che è di una cantante inglese che è anche un'autrice, una multistrumentista, che è Bad for Lashes, First Dream.
Buon ascolto.
Rieccoci qua in diretta su Radio Banda Larga. Allora, stiamo parlando di donne che hanno lottato per diciamo fare valere i loro diritti, e soprattutto donne anche nate in schiavitù, quindi coraggiosissime, il doppio coraggiose,
sì,
di quelle,
sì,
bianche, quindi
sì.
Donne nere nate in schiavitù, un caso oltre quello di Sojourner Truth, per esempio, è una tale Harriet Tubman, del 1822, morta nel 1913, che nacque in schiavitù, e lei fuggì e di seguito si prodigò in circa 13 missioni, nel corso delle quali riuscì a salvare una settantina cittadina di amici e familiari in condizione di schiavitù, diciamo avvalendosi di una rete di attivisti abolizionisti, di itinerari segreti e di luoghi sicuri. Allora, lei una sua frase è la seguente: ho liberato migliaia di schiavi, ne avrei potuti salvare un migliaio in più se solo avessero compreso di essere schiavi. Allora, il nome corretto, tu che sei l'esperta di inglese, è Tubman.
Penso sia Tubman, sì.
Ah, ok, non sei sicura nemmeno tu.
Non sono sicura nemmeno io.
Allora, Harriet Tubman nacque schiava nella contea di Dorchestershire nel Maryland e da bambina venne picchiata e frustata da vari padroni, e da giovane venne colpita la testa da un pesante oggetto di metallo che un padrone irato aveva diciamo scagliato contro un altro schiavo, e la ferita colpì lei, e questo le provocò per tutta la vita capogiri, dolori e periodi di insonnia che l'accompagneranno appunto per tutta la sua esistenza. Ebbe anche delle visioni e dei sogni vividi che, in quanto cristiana devota, interpretò come premonizioni divine. Allora, e nel 1849 Harriet scappò a Filadelfia, ma tornò immediatamente nel Maryland per salvare la sua famiglia, e un gruppo alla volta fece fuggire i parenti stretti fuori dallo Stato, finendo per mettersi alla guida di intere dozzine di schiavi nella loro fuga verso la libertà. E si spostava di notte in assoluta segretezza e diciamo appunto, come lei ha scritto, ha liberato migliaia di schiavi, e ne avrebbe liberati di più se solo avessero compreso di essere schiavi. Allora, le sue azioni causarono rabbia tra i padroni, che misero una taglia sulla sua testa, niente meno. Quindi donne che si sono esposte in prima persona a dei pericoli immensi proprio. E quando nel 1850 venne approvata, come dicevamo in apertura, una legge sugli schiavi fuggiaschi con efficacia su tutto il territorio degli Stati Uniti, Harriet aiutò i fuggitivi a raggiungere il Canada, a far trovare loro un lavoro una volta lì. Io avevo visto un documentario una volta proprio su i metodi di fuga degli schiavi fuggitivi. Avevano praticamente tutto un linguaggio in codice.
Sì.
Avevano un linguaggio in codice che si capivano soltanto,
sì,
loro,
sì, assolutamente. Ma
e
infatti
attraverso questo riuscivano appunto a comunicare per tutti,
esatto,
gli Stati Uniti.
Ma infatti non è un caso che Harriet fu anche spia all'interno dell'Unione durante la guerra civile americana, e quindi assolutamente sono donne che sanno esattamente cosa fanno.
Assolutamente. E oltretutto fu la prima donna americana a guidare una spedizione armata, quando guidò appunto una spedizione verso un fiume nella Carolina del Sud. Durante questa spedizione liberò più di 100 schiavi, quindi
sì,
una donna irriducibile.
Assolutamente sì. E poi direi che anche la sua, insomma, la frase che le viene viene considerata appunto sua nel corso del tempo, quindi ho liberato migliaia di schiavi, ne avrei potuti salvare un migliaio in più se solo avessero compreso di essere schiavi, è assolutamente anche riconducibile alla condizione della donna. Ma sentiamoci il prossimo pezzo, un pezzo stupendo di Edith Piaf,
Padam Padam, padam.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, cent fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi.
E rieccoci, un brevissimo ascolto di Edith Piaf, perché siamo in chiusura, abbiamo come sempre tantissime cose che vogliamo comunicare
esatto,
a chi ci ascolta. Allora,
lo sentiamo in sottofondo questo pezzo stupendo del 51. Ma sì, allora direi che abbiamo parlato abbastanza, insomma, abbiamo dato quantomeno, non c'è mai abbastanza, insomma, quando si parla di storia delle donne c'è talmente tanto da riportare alla luce che non è mai abbastanza il tempo. Però insomma, abbiamo dato così qualche nozione, qualche idea di quello che è successo nell'Ottocento negli Stati Uniti d'America, cosa è stato insomma la rivendicazione, è stata la rivendicazione dei diritti delle donne negli Stati Uniti d'America, e di come la sorellanza fra donne, al di là del colore della pelle, ci sia stata e sia stata molto forte. Quindi quando sentite parlare il femminismo bianco, becero, è orribile, eccetera, non dico che non ci siano casi appunto in cui ci sia in alcuni casi un certo tipo di razzismo, ma allora non possiamo parlare esattamente di femminismo, perché le femministe stanno unite nella lotta, tutte insieme, al di là del colore della pelle, dell'altezza, del peso e così via, se no non sarebbe femminismo. Ma allora direi di concludere questa puntata, e poi, come detto, il calcio arriverà al nostro sedere per andare poi in Europa vecchia, in vecchia Europa, quando parleremo nella prossima puntata delle suffragette. E vi lascerei con una poesia di una poetessa a me cara, di cui scrissi la tesi alla triennale in lettere, che è Emily Dickinson, una poetessa molto spesso trascurata, così come le sorelle Bronte, considerata appunto una donna assoluta, una donna, una poetessa sentimentale, una poetessa rosa, perché così fa comodo agli uomini, insomma, far sì che le donne siano sempre al loro posto, che abbassino la testa, che siano semplicemente così, come dire, malinconiche, rassegnate, che non fanno altro che aspettare il principe azzurro e così via. Questo non era il caso di Emily Dickinson, di cui direi soltanto una cosa, anzi non dico neanche una cosa, forse la riprendo la prossima volta, ma vi dico direttamente, vi leggo direttamente questa poesia e poi ci lasciamo. Allora, mi avevano rinchiusa nella prosa, come quando bambina mi chiudevano nello sgabuzzino, volevano che stessi ferma, ferma, fossero riusciti a spiare e vedere il mio cervello, un movimento in movimento continuo, tanto valeva confinare un uccello per tradimento nel pascolo cintato. È sufficiente che lui lo desideri, poi con la disinvoltura di una stella, dall'alto, non prenderà sul serio la sua condizione reclusa, né riderà, come me.
Ebbene, e con questo noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento, forse, chi lo sa, non si sa, la prossima settimana, sempre il lunedì dalle 2 alle 3, il giovedì in replica dalle 5 alle 6. E arrivederci a tutte e a tutti.
Ciao.